E appunto dicevamo che fare una bella immagine con gli strumenti che oggi possediamo sia facile, sia facile. E il nostro dubbio nasce da questo. È valido moltiplicare queste immagini che diventeranno poi uno standard? Ha un senso visualizzare le cose? E fino a che punto questo fatto in una scuola si ferma alla nozione e non diventa vita, si ferma al modello, alla moda e non diventa conoscenza, perché anche la poesia è conoscenza.
Sì, sì, d'accordo. Lei ha usato dei termini, lui dice per esempio una bella immagine.
Sì, bella immagine, cioè, che io intendo nel
perché
modo
noi
comune.
Noi non usiamo questo termine bello, usiamo il termine esatto.
Esatto, infatti io bello l'ho messo tra parentesi.
Ecco, sì.
Perché è sempre...
perché bello è soggettivo ed è relativo a dei codici.
Indubbiamente.
Mentre esatto è verificabile.
Difatti, quando abbiamo ascoltato quel pezzettino di comunicazione fatta agli insegnanti, era in questo senso che noi diamo.
Sì, però comunque bisogna chiarirlo.
Sì, che è in questo senso. Che è in questo senso, sì, che è tra virgolette, bello.
Sì.
Ecco.
Ma in questi casi, quando si possono togliere le virgolette, volete usare la parola più giusta, è meglio ancora.
Indubbiamente. Però qui aveva
d'accordo. Cioè si prende la parola da mettere tra virgolette, la si definisce, si cerca di definirla, si dice, quando si dice bello, si dice qualcosa che ha dei valori relativi a un canone.
E qui allora c'è anche un altro aspetto forse che si può toccare, che spesso consideriamo l'arte come un contenuto letterario, morale, così, e non andiamo a leggere dentro al linguaggio usato in opera. Quindi anche in questo caso la lettura di un'opera come una comunicazione visiva ha tutto un bagaglio di una ricerca interiore che difficilmente può essere capita a prima vista, anche perché io mi porto dietro un'esperienza che tutti i giorni aumenta, no? Cresce, quindi anche in un segno io la ripropongo, questa esperienza, che difficilmente potrà essere letta. Quindi c'è sempre necessità di un traduttore, di un tramite, di un interprete, oppure no, cioè c'è sempre questa elaborazione all'interno dell'opera. Può essere una dispersione oppure aumenta la potenza dell'espressione?
Anche qui bisogna vedere com'è questa elaborazione, ma io direi che valori tecnici diventano valori artistici, ecco quello che volevo dire prima, no? Cioè ci sono delle espressioni visive che non si possono fare in nessun'altra tecnica che con quella. No?
Un po' questa, sì, anche questa idea di questo sacerdote che è lì ad operare un rito, no? Quindi fino a che punto dicevamo è alimento, è copertura, è alibi per l'industria, quindi per il sistema, o fino a che punto è stimolo e fino a che punto entra nelle contraddizioni della nostra società? Questa è una domanda, cioè...
Sì, dunque ecco, ci sono anche qui diversi tipi di designers, no? Ci sono quelli che lavorano per l'industria e quelli che lavorano per l'uomo, cioè quelli che lavorano per i profitti dell'industriale e quelli che lavorano per i servizi dell'uomo. Questo può essere già una grande divisione. Allora noi troviamo in quelli che lavorano per l'industria esclusivamente, sfruttando anche delle situazioni umane che invece sarebbe bene aiutare invece di sfruttare, e questi sono specialmente gli stilisti, quali usano la moda e la applicano alla produzione. Allora vendono, mettiamo, un televisore nuovo che tutti devono comprare per ragioni di dignità, cioè inventano questa situazione di rapporto tra gli uomini che è puramente falsa, perché la dignità deve essere interiore e non esteriore, no? E deve essere un fatto vissuto di rapporto umano, e quindi allora tutti quelli che hanno il televisore vecchio comprano quello nuovo, ma l'interno è lo stesso, è cambiata solo la carrozzeria. Questo è, no, noi non consideriamo design questo, consideriamo consumismo, e quindi ci sono anche questi progettisti che vengono soprattutto dalla scuola americana, dove lì bisogna produrre di più, consumare di più.
E tu fai caso quando viene a casa dall'asilo un bambino che disegna, che ha disegnato una mela, e ti dice: fammi un po' una mela. Tu gli fai una mela, dice: no, ma la suora l'ha fatta così, ma
sì,
questa.
Sì.
Ecco, secondo me è importante, la prima volta che vede una cosa, per lui si istituzionalizza, non so, si fissa, ecco, in un certo modo.
Si potrebbe, insomma, l'analisi di un lavoro di un bambino potrebbe provocare tutta una serie di fatti proprio che allargano la conoscenza. Per esempio, il bambino ha disegnato una mela, gli altri si discute sulla mela, e così non è così. Va bene, allora il giorno dopo tutti portano una mela, no? E allora si vede che le mele sono tutte diverse, perché uno l'ha portata gialla, una rossa, una piccola, una grossa. Allora dice: come mai? Ma loro sono tutte diverse. Sì, ma allora ha ragione. Non so, si può anche cercare di capire come la mela si forma, allora cominciare dalla pianta, l'albero, il fiore, il frutto, eccetera, e poi dentro c'è ancora il seme. Allora qualunque tipo di disegno può essere uno spunto per allargare la conoscenza, perché lo scopo proprio a quell'età lì è quello di allargare al massimo la conoscenza, perché loro sono pronti a ricevere.